Che cos'è lodare? Come possiamo definire lodare? Lodare è vedere l'eccellenza di qualcosa e poi parlare di quello. No, è molto semplice. Dio ci ha creati per lodare. Ogni persona loda qualcosa o qualcuno. Tutti lodiamo. C'è chi loda il proprio cantante oppure il gruppo musicale preferito, no? Altri lodano la bellezza della natura, una squadra di calcio, lodiamo tante cose. Però tutto quello che l'uomo loda in realtà viene da Dio. Dio è la fonte, no? Perciò in realtà tutta la nostra lode dovrebbe andare a Dio. A colui che solo merita la lode. E come paragone, pensate a quanto è assurdo se lodare l'ombra di qualcosa piuttosto che la cosa stessa, giusto? Non ha senso. Una parte di avere la gioia della salvezza è proprio di lodare Dio con costanza tutti i giorni. E oggi vogliamo considerare insieme il Salmo 146, che proprio ci esorta a lodare l'Eterno e poi ci dà anche tutta una serie di motivi per cui possiamo lodare Dio, motivi meravigliosi. Allora inizio a leggere il Salmo 146 dal versetto 1. Seguite mentre leggo. Alleluia, anima mia, loda l'Eterno. Io loderò l'Eterno finché ho vita, canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza. Il salmista inizia proprio predicando alla propria anima, esortando la propria anima. Anima mia, loda l'Eterno. Capiva quanto Dio è degno di essere lodato. Perché lodare Dio è qualcosa che non si fa solo ogni tanto, è qualcosa che dovremmo fare tutti i giorni. Dio è così degno della nostra lode. E per questo dice, io loderò l'Eterno finché ho vita. Canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza, perché Dio è degno di una lode tutti i giorni della nostra vita, esistenza. Quanto è fondamentale e quanto è importante che lodiamo Dio e che combattiamo, attenzione qua, che combattiamo per avere un cuore che vuole lodare Dio, perché di natura non abbiamo quel cuore. Con quella premessa, adesso nel resto del Salmo, il salmista ci dà vari motivi per cui possiamo lodare Dio. Iniziando dal versetto 3, il salmista inizia a parlare della fede, inizia a parlare di in chi o in che cosa poniamo la nostra fede, in cosa confidiamo. Ogni persona e anche ogni cosa terrena finirà. E ogni persona e ogni cosa terrena non sono degne della nostra fiducia. Perché finiscono. Solo Dio è eterno e solo Dio è degno della nostra fede. Seguite mentre leggo dal versetto 3 a 5 e notate in chi dobbiamo confidare. E dice, non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra. E in quello stesso giorno i suoi progetti periscono. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio. Ognuno di noi pone la sua fede in qualcuno o in qualcosa. Questo perché dentro di noi sappiamo, nel profondo del nostro cuore sappiamo, che non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno di porre la nostra fede in qualcuno. La domanda è in chi o in che cosa confidi? E questo brano, questi versetti ci ricordano che non dobbiamo porre la nostra fede negli uomini, perché ogni uomo è limitato e ogni uomo morirà. Per quanto un uomo può sembrare forte, forse perché ha tanti soldi, ha tanta intelligenza o capacità, per quanto può sembrare forte, in realtà, quando arrivano prove grandi, difficili, ogni uomo viene messo a terra. Quando qui nel Salmo parla di principi, sta parlando degli uomini più forti, più capaci. Ma gli uomini, di nuovo, per quanto possono essere grandi e potenti, non possono veramente salvare. E certamente, se gli uomini potenti e forti non possono salvare, quanto di più gli uomini normali, che sono come noi. Loro stessi hanno bisogno di qualcuno in cui confidare. Quindi, quanto è assurdo confidare in altri uomini? Tutti gli uomini sono limitati e tutti sono ostacolati. Ciascuno di noi ha ostacoli che non può superare. E l'ostacolo più grande di tutti è il nostro peccato. Gli uomini in cui confidiamo non sempre hanno il cuore di volerci aiutare, perché il loro peccato glielo impedisce. Altre volte invece hanno il cuore di volerci aiutare, ma essendo uomini si trovano davanti ad ostacoli e non possono aiutarci. Basta una banalissima malattia, un incidente, un imprevisto, e subito gli uomini in cui confidiamo non possono più aiutarci. E poi la cosa che accomuna tutti, la morte. Nel giorno stabilito da Dio tutti muoiono, e quando muoiono portano con sé tutti i progetti, i buoni propositi. Se ci pensate, tutti gli uomini non hanno il potere di portare a termine neanche i loro stessi progetti. Figurarci aiutare noi con i nostri, giusto? Pensate, per esempio, agli uomini potenti di 30 anni fa, di 50 anni fa. Per chi è di quella generazione sono solo un ricordo. Per chi è della nuova generazione sono, forse, se li conoscono, un nome su un libro di storia. Eppure avevano potere. Eppure erano grandi. Però nel mondo di oggi non confidiamo solo negli uomini in senso stretto. Per esempio, tanti confidano nella scienza, che è fatta dagli uomini. Ma anche lì, la scienza non può salvare, la morte arriva comunque. Se ci pensate adesso, rispetto a 100 anni fa, abbiamo livelli di igiene, di cure mediche, di conoscenze scientifiche molto superiori. Ma tutti muoiono lo stesso. Oppure altre persone sperano nello Stato, che lo Stato li aiuti, che provveda quello di cui hanno bisogno. Ma in realtà lo Stato non può provvedere. Non può provvedere per i bisogni più grandi, i bisogni della nostra anima. No? L'unico vero aiuto e l'unica vera speranza è in Dio. Solo in Dio possiamo confidare e non essere mai delusi. Solo Dio può veramente benedirci. Solo Dio può aiutarci. Solo Dio è la nostra speranza e certezza di salvezza. Se vogliamo porre un paragone, la scienza promette di guarire, ma non può veramente guarire. Ma Dio può guarire. E Dio può guarire dalla malattia più grande di tutte, dal peccato. E anche dal lato fisico, umano, Dio può guarire dalle malattie, ma cos'è più grande? A volte Lui sceglie di non guarire dalle malattie, ma Lui dà sempre, o può dare, quando guardiamo a Lui, la pace profonda nella malattia. Cos'è più grande, la guarigione o la pace che Dio può dare? Dio ci sostiene, Dio ci rincuora quando abbiamo timore, quando siamo afflitti, abbattuti. Ci protegge nei pericoli della vita, pericoli fisici, pericoli spirituali. Dio è il nostro buon pastore che non ci lascia mai in balia del nemico. È sempre con noi, ci protegge sempre, ci consola quando abbiamo dolore nel cuore. quando siamo tristi, è vicino a noi. Allora vedete, fratelli, se facciamo un confronto tra le cose o le persone in cui noi poniamo fiducia, che sono terrene, e facciamo un confronto con Dio, quanto infinitamente superiore è Dio. Solo Lui è degno della nostra fiducia. E come dice nel Salmo, beato colui la cui speranza è nell'Eterno. Speriamo in Dio. Allora pensate con me a questa situazione. Se tu ti trovi in difficoltà, economicamente parlando, sei molto stretto di soldi, ma se ci fosse nella tua città un uomo ricchissimo che senza alcun problema potrebbe aiutarti a risolvere i tuoi problemi, sanare i tuoi debiti, sistemare tutto. Se tu non conoscessi questo uomo, confideresti in lui? E se no, perché? Io non confiderei in lui. Per poter confidare in qualcuno, dobbiamo per forza conoscere quella persona. No? Dobbiamo conoscere le sue capacità, la sua prontezza e desiderio anche di volerci aiutare. Altrimenti non possiamo confidare che ci aiuterà. Ma se al contrario conosci una persona e conosci le sue capacità, il suo cuore che vuole aiutarti e la sua prontezza, allora puoi avere fede in quella persona che ti aiuterà. E similmente, per poter confidare in Dio abbiamo bisogno di conoscere Dio. Per forza. Non possiamo avere fede in Dio se non conosciamo Dio per chi è, per le sue capacità e per il suo cuore verso di noi. Quante volte dubitiamo il cuore di Dio per noi? Nei prossimi versetti del Salmo 146 troviamo vari aspetti di chi è Dio, del suo cuore, del suo carattere. Sentire queste verità ci serve per conoscere Dio di più, perché questo fa crescere la nostra fede. Allora, con buona probabilità, o forse possiamo dire con certezza, conosciamo ognuno dei punti che vedremo oggi. Il problema a volte non è che non conosciamo Dio, ma è che non ci ricordiamo di com'è Dio, perché abbiamo una memoria corta e facciamo presto ad essere presi con le cose di oggi, con i problemi che ci troviamo davanti, e non ci ricordiamo di chi è il nostro Dio e del suo cuore. Allora, chi è Dio? Una parte di conoscere Dio è capire quello che Dio ha fatto. E nei versetti 5 e 6 il salmista ci parla della potenza di Dio. Leggo 5 e 6. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Chi è Dio? Dio è il creatore. Dio ha fatto tutto. Tutto quello che vediamo intorno a noi nella creazione l'ha fatto Dio, con la sua parola. Tutte le cose belle di cui godiamo vengono da Dio. Da un bel paesaggio, a un buon cibo, le persone preziose che ha messo nella nostra vita, tutto viene da Dio. La creazione è una meraviglia, è stupenda, è estremamente complessa e ci mostra la potenza e l'intelligenza di Dio nel creare tutto questo. Se pensate a tutte le piante che ci sono, tutti i tipi diversi, ogni pianta che dà il suo frutto ha la sua stagione, che già crea il suo seme per poter ricrescere, rinascere. Dio ha creato animali, pesci, ha creato i mari, i laghi, tutto il ciclo dell'acqua. Senza quel ciclo, senza tutto quel meccanismo perfetto, moriremo subito. Tutta la creazione dà gloria a Dio, mostra l'intelligenza di Dio e la sua potenza, perché solo Lui poteva fare tutto così e poteva fare tutto bene. Tutto quello che ci circonda e che vediamo di bello viene da Dio, perché Dio è il grande creatore di ogni cosa. E quando osserviamo la natura, quando osserviamo e non solo passiamo e restiamo oblivi, ma veramente prendiamo il tempo di osservare quello che ci sta attorno, vediamo la mano di Dio dietro tutto. La potenza di Dio che vediamo nella creazione è la stessa potenza che poi opera anche nelle nostre vite. La stessa potenza. Il Dio che ha detto sia la luce, e la luce fu, è il Dio che ha messo luce nel nostro cuore, illuminando il peccato che c'era dentro e spingendoci a Cristo per la salvezza. Dio, in quanto creatore, ha pieno potere sulla creazione, ha pieno potere anche su di noi. E Dio ha pieno potere sulle circostanze della nostra vita, per cui niente di tutto quello che ci succede è per caso, ma è gestito da Dio in modo perfetto. Un altro esempio della potenza di Dio e di come opera nella nostra vita, forse uno dei modi più grandi, è quando ci fa superare un peccato o un peccato di carattere, quei peccati radicati nel profondo del cuore, ma che non possono resistere alla potenza di Dio che opera in noi. E grazie a Dio per quello. Se non fosse per la potenza di Dio che opera nella nostra debolezza, non avremmo mai libertà da quei peccati. Questi sono solo pochi esempi di come vediamo la potenza di Dio. Possiamo andare avanti a fare un lungo elenco, ma il punto è chiaro. Vedendo e conoscendo la potenza di Dio, possiamo aggrapparci a quella potenza quando ci troviamo nel bisogno, quando vediamo la nostra debolezza. Siamo deboli, siamo incapaci, ma Dio è potente e vuole essere il nostro sostegno e aiuto. Lui è perfettamente capace e anche ha il cuore. E grazie a Dio per questo. Prego che possiamo aggrapparci sempre di più a questa potenza che Dio ha. Ma Dio non è solo potente, Dio è anche fedele. E leggo la prossima parte del versetto 6, che dice che serba la fedeltà in eterno. Dio è fedele in eterno. Possiamo lodare Dio per la sua fedeltà, o se possiamo lodarlo per quello. Ma cosa significa che qualcuno è fedele? Di solito quando pensiamo alla fedeltà pensiamo al matrimonio, un coniuge fedele all'altro coniuge, ed è giusto, è un esempio. E nel matrimonio che un coniuge è fedele all'altro coniuge vuol dire molto di più solo che non lo tradisce, no? Di solito nel mondo pensiamo, oh, il marito è fedele alla moglie perché non la tradisce. No, c'è molto di più dietro l'essere fedele. Molto di più. Nel caso di un marito, essere fedele alla moglie vuol dire che ama, che cura, che protegge sua moglie giorno per giorno. Vuol dire che lui onora con la sua vita e mantiene fede al patto che ha fatto con lei il giorno del matrimonio. Per una moglie, dall'altro lato, vuol dire che lei continua fedelmente ad amare e curare suo marito e a onorarlo. La fedeltà nel matrimonio va molto oltre il non tradire. Essere fedeli vuol dire osservare il patto che si è stabilito il giorno del matrimonio. Allora, sappiamo che Dio ci ha dato il matrimonio come un esempio, un'immagine del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Allora se portiamo quello in ambito spirituale tra noi e Cristo, quando diciamo che Dio è fedele con noi, la sua fedeltà è infinitamente superiore alla fedeltà di un marito con la moglie. Infinitamente. E Dio mantiene la sua fedeltà in eterno. Consideriamo allora, pensiamo a alcuni esempi pratici della fedeltà di Dio. Anche questo fa parte di conoscere Dio, non solo fermarci a quello che vediamo, ma scavare più in profondità. Cosa vuol dire che Dio è fedele? Allora, un esempio della fedeltà di Dio è nel fatto che Lui ha detto che come ha cominciato una buona opera in noi, Lui la porterà a compimento fino alla fine. E vi leggo in Filippesi 1:6, l'Apostolo Paolo dice essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Dio è fedele perché non lascia incompiuta la sua opera, perché non smette di portarla avanti, anche quando pecchiamo, anche quando ci allontaniamo da Lui. Poi Dio è fedele perché non ci lascia e non ci abbandona. E questa è una verità che può darci grande pace, grande consolazione in mezzo alle prove più pesanti. Vi leggo in Ebrei 13, 5 e 6, dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Dio ha fatto un patto con noi e l'ha sigillato con il sangue di Gesù Cristo. E possiamo essere sicuri che Dio manterrà quel patto e resterà fedele a quel patto fino alla fine. A volte crediamo alla menzogna che Dio ci ha abbandonati, ma non è così. Lui non ci abbandona mai, e grazie a Dio per questo. E poi, come parte di questo, di non lasciarci abbandonarci, Dio resta con noi in mezzo alle prove più pesanti. E vi leggo un altro brano in Isaia 43, 1 e 2, e dice: ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. E fratelli, noi facciamo parte del popolo di Dio. Questi versetti si applicano a noi. Dio resterà con noi in mezzo alle acque profonde, in mezzo al fuoco che vuole bruciarci, e ci protegge. Ecco un altro esempio della fedeltà di Dio per noi. La nostra fedeltà è molto mancante, perché ancora pecchiamo. Ma anche quando il nostro cuore è giusto, ci sono situazioni che ci ostacolano, no? Quindi a volte ci manca il cuore di essere fedeli, altre volte ci manca la capacità. Invece Dio rimane sempre fedele. Nel Salmo 100, versetti 4 e 5 dicono: entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono. La sua benignità dura in eterno, e la sua fedeltà per ogni generazione. Per ogni vero credente la fedeltà di Dio dura in eterno, è una costante nella vita. Fratelli e sorelle, è buono, anzi è fondamentale, che ci fermiamo a ricordare la fedeltà di Dio nel passato, perché quello fa crescere la nostra fede per il presente e per il futuro. Quanto è importante. Possiamo confidare in Dio, perché Dio è fedele e abbiamo visto, ciascuno di noi ha visto questa fedeltà nel passato, nella propria vita. E man mano che cresciamo nel conoscere Dio di più, man mano che ricordiamo e vediamo più della fedeltà e delle opere di Dio, e più possiamo avere fede. Riflettiamo, meditiamo di più sulla fedeltà di Dio e troveremo grande beneficio in tutte le prove che Dio ci dà. Il versetto 7 ci parla di qualche aspetto della fedeltà di Dio verso quelli che lo temono. Seguite mentre leggo il versetto 7. Sta parlando dell'Eterno ancora e ci dà altri motivi per lodare Dio. E dice: che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri. Dio soccorre tutti quelli che sono afflitti e bisognosi. Quello che Dio fa rivela il cuore che ha. Tu ti sei mai sentito afflitto? Sei mai bisognoso? Dio rende giustizia agli oppressi, dice. Gli oppressi non possono rendersi giustizia per conto proprio. E questo è vero per quello che riguarda i rapporti di questa vita. Nessuno di noi qua vive l'oppressione in quel senso. Ma in giro per il mondo è molto normale. Ci sono tante persone che sono oppresse. Può essere come individui, può essere come famiglia, come gruppo. Stamattina Diego ci ha ricordato quanta oppressione hanno fratelli sparsi per il mondo. Ma in realtà non è questa l'oppressione più grande. Perché l'oppressione più grande è l'oppressione del peccato. L'oppressione più grande è l'oppressione del nostro peccato. Pensate, fratelli, Dio ci ha salvati quando eravamo oppressi dai nostri peccati. Eravamo sotto la dura schiavitù del nostro peccato che ci schiacciava e ci stava mandando alla morte eterna. E ancora, anche adesso, dopo che siamo stati salvati, ancora possiamo essere oppressi dal nostro peccato. Come? Quando pecchiamo e non ci vogliamo ravvedere e ci rimettiamo sotto quella dura oppressione. Il peccato ci opprime, ci schiaccia, ci porta lontani da Dio, ci ruba la pace, ci ruba la gioia. L'oppressione del peccato è una durissima oppressione, ma Dio rende giustizia agli oppressi. E Dio ha fatto questo soprattutto dandoci Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che ci ha liberati da quella schiavitù, che ci ha tolti da quella oppressione e ci ha comprato salvezza e giustificazione davanti a Dio. Grazie a Dio per questo. E poi nel versetto 7 sempre dice che Dio dà cibo agli affamati. Questo è vero sia in senso materiale, e grazie a Dio ci provvede cibo, ma soprattutto è vero in senso spirituale. Dio ciba le anime che sono affamate e assetate di giustizia. In Matteo 5, versetto 6, Gesù parla di chi è beato, descrive i passi della salvezza e dice: beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. E poi un altro brano simile, in Isaia 55, 1 a 3, dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà. E io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Prego che la cosa che notiamo prima di tutto in questo brano sia il cuore di Dio. Il cuore di Dio, pieno di amore, pieno di grazia, pieno di compassione. Dio che vuole cibare le anime che sono assetate e affamate. Ciascuno di noi qua, di natura, ha un'anima affamata e assetata. Dio ci ha creati con questa sete che solo Lui può soddisfare. Solo Dio può riempire quel vuoto che abbiamo nel nostro cuore. E Lui ci dà anche se stesso per placare quella fame, quella sete, per riempire quel vuoto. Ci dà più di se stesso. Ci offre la comunione con Lui, che è l'unica cosa che può riempire quel vuoto. Cerchiamo di riempirlo in tanti modi, con tante cose, tanti pensieri, tante esperienze, ma niente può sostituire Dio. Poi nel Salmo 146, nel versetto, dice che l'Eterno libera i prigionieri. E questo è simile a rendere giustizia agli oppressi. Dio libera coloro che sono prigionieri dei propri peccati. Dio offre perdono e liberazione per mezzo di Gesù Cristo, del sacrificio che Lui ha fatto. Lodiamo Dio, fratelli, per questa liberazione che Lui ci ha dato. Se tu sei in Cristo, tu sei stato liberato da una dura schiavitù. Se vogliamo, potremmo prendere tutti questi tre aspetti e riassumerli in una frase sola. Dio opera facendo quello che per noi è impossibile. Questo fa Dio. Se tu sei un figlio di Dio, Dio ha fatto tutto questo nella tua vita, tutti questi aspetti, tutte queste opere, e anche continua ad operare nella tua vita, giorno per giorno, anche oggi. E grazie a Dio per questo. Le opere di Dio e il cuore di Dio sono incredibili. Se ci fermiamo a pensare a cosa vuol dire che Dio ci ha liberati dal nostro peccato, che ha saziato e sazia la nostra anima, è incredibile che Dio farebbe una cosa così. Ma le opere di Dio non finiscono qui, e ce ne sono tante di altre. Allora leggiamo di più dal versetto 8 e notate un altro esempio di quello che Dio fa, e questo ci mostra il suo cuore ancora, e dice: l'Eterno apre gli occhi ai ciechi. L'Eterno apre gli occhi ai ciechi. Pensate, uno che è cieco, che nasce cieco, può darsi la vista da solo? No. No, non è possibile. Di solito se uno è cieco rimane cieco. Solo Dio, con la sua potenza, può dare la vista a uno che è cieco. Allora, di nuovo, questo è vero a livello fisico. Dio può far recuperare la vista, assolutamente. Negli Evangeli quante volte vediamo che Gesù dà la vista ai ciechi. Può farlo, ha quel potere. Ma l'essere cieco a livello fisico, no? Di non poterci vedere, per quanto è bruttissimo, è una condizione molto difficile nella vita, in realtà non è nulla in confronto all'essere cieco spiritualmente. Non poterci vedere in questa vita non è minimamente paragonabile a non poter vedere in senso spirituale. Fratelli, qua noi ci vediamo tutti. Possiamo vedere bene con i nostri occhi, ma noi tutti eravamo ciechi spiritualmente, non potevamo vedere. E mentre eravamo ciechi, in quella condizione disperata, orribile, Dio ha operato e Dio ci ha guariti e ci ha dato vista spirituale. Dio ci ha aperto gli occhi a vedere i nostri peccati, a vedere la condanna che avevamo davanti, il giudizio che stavamo per affrontare. Ma non solo, ma ci ha mostrato anche Cristo e il perdono che potevamo avere tramite Cristo e il suo sacrificio. In quella condizione non potevamo guarirci per conto nostro, non potevamo recuperare noi la vista, proprio come un cieco non può recuperare la vista. Dio ha dovuto operare e Lui ha operato, Lui ci ha guariti, Lui ci ha aperto gli occhi a vedere quello che avevamo bisogno di vedere per poter essere salvati. Se Dio non avesse operato, non avevamo speranza, ma Dio ha operato e lode a Dio per il miracolo che ha fatto, ci ha dato la vista. E poi il salmista va avanti, nel versetto 8 dice: l'Eterno rialza quelli che sono abbattuti. Ti capita mai di essere abbattuto o scoraggiato? Ti capita mai di avere momenti o periodi in cui ti senti a terra? Conosciamo tutti quei momenti, sono comuni. Dio è colui che rialza quelli che sono abbattuti. quando siamo abbattuti, quando siamo scoraggiati, quando ci sentiamo che non ce la facciamo più, Dio ci rialza, ci prende per la mano, ci tira fuori dal buco. Grazie a Dio per questo, quanto è incredibile. Lodiamo Dio anche per questo. È un'opera meravigliosa che Lui fa. Quante volte abbiamo visto Dio operare così, tirarci su quando eravamo abbattuti. Ma quello che mi colpisce è perché Dio farebbe questo nella mia vita? Perché farebbe questo nella tua vita? Perché ha questo cuore verso di noi? Tu, nella tua vita, hai peccato tanto contro Dio. Io ho peccato tanto contro Dio. Perché ha questo cuore verso di noi? E non c'è una spiegazione. È solo amore. Amore immenso, amore gratuito, che Lui riversa su di noi. Ed è incredibile. Abbiamo visto vari aspetti del cuore di Dio, delle opere di Dio, di quello che Dio fa, ma l'aspetto forse più grande di tutti è il suo amore per noi. E leggiamo di questo amore nell'ultima parte del versetto 8, quando dice: l'Eterno ama i giusti. Fra tutto quello che Dio fa, la cosa più grande, più incredibile, è che Dio ci ama. Se consideriamo il nostro cuore, se consideriamo quanto manchiamo, quanto pecchiamo, non solo prima della salvezza, ancora peggio anche dopo la salvezza, non dovrebbe amarci. Eppure ci ama. È incredibile. E l'amore di Dio è un amore infinitamente al di là dell'amore che conosciamo a livello umano. È un amore perfetto, un amore incondizionato. Quante volte noi facciamo fatica ad amare qualcun altro per il male che ci ha fatto, per le ingiustizie che abbiamo subito, o solo perché non c'è tanto simpatico. E Dio non è così. Il suo amore è incondizionato e va molto al di là del nostro amore, infinitamente al di là. Però notate che questo versetto ha due parti. L'Eterno ama, ma chi? Chi è che ama? Dice: l'Eterno ama i giusti. Qui c'è una grande distinzione, una distinzione molto importante. L'Eterno ama i giusti, solo i giusti. Però qui c'è un problema, perché nessuno per conto proprio è giusto. Nessuno di noi è giusto per conto suo. Nessuno può mai meritare l'amore di Dio. E questo ci mostra un altro aspetto dell'amore di Dio, e cioè che viene al 100% da Dio. Non c'è un briciolo di merito. Però, anche se l'amore di Dio viene totalmente da Dio, c'è anche un altro aspetto, e cioè che la vita cristiana, ovvero chi si chiama figlio di Dio, deve avere anche un cammino con Dio. Ogni vero credente cammina nella via di Dio. Ogni vero credente cade, ma ogni vero credente si rialza e riprende il cammino. Chi ha veramente Cristo non resta nel suo peccato. Avendo ricevuto un cuore nuovo, ogni vero credente ha un cammino di giustizia. In 1 Giovanni 2, 3 e 4 leggiamo di questo e dice: e da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Il fatto di camminare nella via di Dio, che vuol dire osservare i suoi comandamenti, è un frutto della vera salvezza. Chi non cammina così non ha frutto di essere salvato. Dio ama i giusti ed è Dio che rende giusto. E questo è incredibile. Che amore e che motivo di lodare Dio. da un lato, se siamo salvati, dobbiamo camminare nella via di Dio, e questo è un frutto della vera salvezza. E dall'altro lato, non è perché camminiamo bene che siamo salvati, perché altrimenti nessuno di noi sarebbe salvato. Ma com'è il cuore di Dio verso chi è debole e bisognoso? Noi siamo deboli e bisognosi. Com'è il cuore di Dio verso di noi? Il versetto 9 ce lo spiega e dice: l'Eterno protegge i forestieri, soccorre l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. Il forestiero è chi si trova lontano dalla propria patria, in un paese straniero. Il forestiero non aveva diritti, stiamo parlando dell'epoca. Non aveva diritti, non aveva parenti, non aveva chi poteva aiutarlo, era indifeso e in pericolo, bisognoso, ma senza chi poteva dargli quello di cui aveva bisogno. Il forestiero rappresenta chi ha grandemente bisogno, chi si trova grandemente nel bisogno. Dio protegge i forestieri. E fratelli, noi siamo forestieri. Siamo forestieri in questa vita. No? In Filippesi 3:20 Paolo ci parla di questo, ci spiega come la nostra cittadinanza non è qua, non è in questo mondo. Siamo cittadini dei cieli, siamo forestieri in questa vita. E dice: la nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Siamo forestieri in questo mondo. Un giorno non saremo più forestieri, saremo la presenza di Dio, cittadini dei cieli. Però per adesso, ancora per un po' di tempo, siamo in questa vita. E per questo è vero per noi quello che dice Salmo 146 nel versetto 9: l'Eterno protegge i forestieri, ci protegge nel pellegrinaggio di questa vita. E poi dice, parla anche dell'orfano e della vedova. L'orfano e vedova sono quelli che hanno estremamente bisogno, che si trovano nel bisogno, bisogno di soccorso, bisogni economici, bisogni pratici, e non possono provvedere per i propri bisogni. Dio soccorre l'orfano e la vedova, e quindi di nuovo il senso qua: Dio soccorre chi si trova nel bisogno. I forestieri, gli orfani, le vedove descrivono, rappresentano i più deboli, chi ha bisogno, chi è in pericolo. Dio ha un cuore per queste persone, un cuore particolare. Siamo bisognosi, siamo estremamente bisognosi, ma Dio ha un cuore per noi. Però anche qua c'è una distinzione. Dio non aiuta tutti indistintamente. Infatti l'ultima parte del versetto dice, leggo tutto il versetto: l'Eterno protegge i forestieri, soccorre l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. C'è un contrasto. Se da un lato Dio ha un cuore per i più bisognosi, dall'altro lato Dio sovverte la via degli empi. Da un lato Dio benedice, cura, ama, protegge i suoi, ma dall'altro lato lui sovverte la via degli empi. Gli empi sono quelli che camminano senza avere timore di Dio. Sovvertire vuol dire sconvolgere, mettere sotto sopra, turbare. Gli empi hanno i loro progetti, i progetti che fanno senza Dio, escludendo Dio, ma Dio sconvolge quei piani, sconvolge quella via. Spesso in questa vita non si vede questo. Infatti spesso Dio non sovverte la via degli empi in questa vita. Ma dobbiamo avere una visione a lungo spettro, a lungo raggio. Abbiamo davanti il giudizio. Ogni uomo si troverà davanti al giudizio. Al giudizio finale Dio sovvertirà la via degli empi e li condannerà al tormento eterno. A volte in questa vita possiamo essere anche invidiosi di chi non segue Dio. Possiamo essere invidiosi perché vediamo che prosperano, che riescono a portare a termine i loro progetti, i loro piani. Ma quando siamo invidiosi è perché guardiamo solo ad oggi e non guardiamo all'eternità e non guardiamo quello che sta davanti e non ci aggrappiamo a questa verità che Dio sovverte la via degli empi. Quindi da un lato lodiamo Dio per il suo soccorso, per il suo aiuto e il suo cuore verso di noi e dall'altro lato non fermiamoci a guardare solo ad oggi, guardiamo in avanti, ricordiamo che quelli che non hanno Dio, che sono intorno a noi, che sembrano prosperare, non stanno veramente prosperando. Al giudizio saranno mandati alla condanna eterna. E piuttosto di essere invidiosi verso di loro, o che possiamo avere un cuore appesantito e che vuole raggiungerli con Cristo, con il messaggio della salvezza. L'ultima verità che il salmista menziona in questo salmo, se la teniamo in mente, può darci grande pace in mezzo a tutte le situazioni della vita, in mezzo alla vita di tutti i giorni, dalle grandi cose alle piccole cose. E questa è la verità, che Dio regna per sempre. Questo è un motivo per dare lode a Dio, un grandissimo motivo. Infatti, non sempre lo vediamo, ma in realtà Dio regna sempre. Allora leggo il versetto 10. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per tutte le generazioni. Alleluia. Dio regna per sempre, Dio è sul trono. Niente e nessuno può mai sfuggire dal suo controllo e grazie a Dio per questo. Che grande consolazione, fratelli. Di tutto quello che succede nella tua vita, niente è per caso. L'imprevisto dell'ultimo secondo che ti sconvolge i piani, che crea una marea di problemi, che può essere qualcosa di grande, può essere una stupidaggine. Niente è per caso. C'è la mano di Dio dietro ogni dettaglio della tua vita. E che consolazione se teniamo in mente questo. Invece di agitarci, di essere turbati per quello che succede, possiamo avere pace, sapendo che Dio regna e ricordando il cuore di Dio. Le due cose vanno insieme. Sapere che Dio è sovrano, se non ricordiamo anche che Dio ci ama e vuole il nostro bene, non ci aiuta più di tanto. Ma se ricordiamo le due cose insieme, che grande consolazione possiamo avere. Come avete visto, abbiamo tanti, tanti motivi per lodare Dio. E questo salmo è un salmo breve, con pochi motivi, estremamente profondi, se ci prendiamo il tempo di veramente riflettere. Ma abbiamo tantissimi motivi per lodare Dio. Questi erano alcuni tra i più grandi, ma ce ne sono tantissimi altri. Ma prego che studiare questo salmo oggi ci abbia dato due benefici. Primo, prego che ci abbia ricordato e rinfrescato nella mente alcuni dei motivi che abbiamo per lodare Dio e che questi abbiano fatto crescere o che faranno crescere questa settimana la nostra fede. Questo è il primo beneficio. Prego che andremo a casa lodando Dio per questo che abbiamo visto oggi. E secondo beneficio, prego che questo salmo ci abbia stimolati a voler continuare questo elenco. Prego che loderemo Dio nei prossimi giorni, questa settimana, il resto della vita, per questi motivi, sì, ma anche per i tanti altri motivi che abbiamo per cui lodare Dio. Che prenderemo quel tempo, quell'impegno, che non vuol dire sedersi a tavola, può essere in mezzo agli impegni della vita, ma che possiamo avere sempre più quel cuore che riconosce l'opera, il cuore, il carattere di Dio e che vuole lodare Dio per questo. E ringrazio Dio per chi è per noi, per quello che fa, per il suo cuore di amore. Grazie a Dio. Preghiamo. Oh Padre, voglio ringraziarti per questo salmo, Padre, ed è solo uno dei tantissimi brani nella Tua parola, Padre, che ci mostrano più di Te, più di chi sei, più delle tue opere. Padre, un esempio fra tutti, abbiamo visto una piccola parte del tuo amore per noi. E il fatto che tu ci ami, Padre, è incredibile. Nessuno di noi qua merita quell'amore minimamente, anzi, meritiamo solo ira, punizione da te. Meritiamo di essere cacciati lontano, via da te. Eppure tu ci ami e hai un cuore particolare per ciascuno che è un tuo figlio. Padre, ti ringrazio per questo. E Padre, ti ringrazio anche per questo stimolo a lodarti, a pensare alle tue verità e a darti lode per queste. Ti prego, Padre, per ciascuno qua presente, che possiamo andare a casa oggi, questa settimana, pensando e meditando a queste verità, non come dovere, ma che sia il frutto, Padre, che viene fuori da un cuore che guarda a te. Aiutaci a guardare a te, a riconoscere chi sei, e che poi come frutto che possiamo avere labbra che ti lodano del continuo, Padre. Questo ti chiediamo e ti ringraziamo, Padre, per la tua parola e come ci hai parlato anche oggi. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.